Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un abbraccio, un saluto a tutti quanti voi che siete dall'altra parte, che siete in ascolto per seguire appunto il nostro programma. Anche questa sera apriremo il nostro libro, il libro più letto, vale a dire la Bibbia, la parola di Dio, e continueremo a farlo, come facciamo ormai da tempo, nel libro dei Proverbi. Questa settimana continuiamo appunto lo studio del libro dei Proverbi, il libro che è stato classificato come poetico. Salomone è il suo autore ed è il libro della sua saggezza. Abbiamo definito un proverbio come un detto che comunica una verità specifica in modo conciso, vigoroso. Il libro dei Proverbi è il ritratto di un giovane che si accinge ad affrontare la vita. E venerdì scorso, l'ultima volta che ci siamo sentiti, ci siamo fermati al capitolo 18, dove vediamo che il nostro ipotetico giovane sta facendo dei progressi. Leggiamo dall'inizio del capitolo 18. Chi si separa dagli altri cerca la sua propria soddisfazione e si irrita contro tutto ciò che è giusto. Lo stolto prende piacere non nella prudenza, ma soltanto nel manifestare ciò che ha nel cuore. Quando viene l'empio, viene anche il disprezzo, e con la vergogna viene il disonore. Il versetto seguente, il 4, ci dice di come si parla con saggezza. Le parole della bocca di un uomo sono acque profonde. La fonte di saggezza è un ruscello che scorre perenne. In ogni vero credente, cioè chi ha posto la fede in Gesù come suo Signore, dimora lo Spirito Santo, ed egli dona a ognuno che gli appartiene questa saggezza nel parlare. Un giorno il Signore Gesù, stando in piedi nel Tempio, mentre l'acqua veniva versata in occasione della festa dei Tabernacoli, disse: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno». Poi Giovanni stesso interpreta questo passo per noi e dice: «Disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in Lui». Lo Spirito, infatti, non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora glorificato. Il figlio di Dio dovrebbe imparare a parlare per la potenza dello Spirito Santo. Questo è molto importante nel presentare la parola di Dio e nel parlare delle cose che lo riguardano. Non è bene avere per l'empio dei riguardi personali, per fare torto al giusto nel giudizio. In questo versetto ci è detto di non fare compromessi con una persona malvagia o empia, avendo come fine di far cadere o imbrogliare un giusto. Questi proverbi sono pratici anche ai nostri giorni e possono equipaggiarci per far fronte alle esperienze negative della vita. Leggiamo ora una serie di versetti che riguardano lo stesso argomento, vanno dal 6 al 9 di Proverbi, capitolo 18. Le labbra dello stolto causano liti e la sua bocca attira percosse. La bocca dello stolto è la sua rovina e le sue labbra sono un laccio per la sua anima. Le parole del maldicente sono come ghiottonerie e penetrano fino all'intimo delle viscere. Anche colui che è sfaticato nel suo lavoro è fratello del dissipatore. Non è forse vero che le parole del maldicente o del pettegolo sono bocconcini prelibati che scendono nella profondità dell'anima? Ebbene sì, essi sono una ghiottoneria per il maldicente e lo stolto. Ma attenzione al pericolo di chiamare qualcuno stolto. Il Signore Gesù ci ha detto che dovremmo rendere conto di ogni parola che avremmo detto. In Matteo 5, versetto 22, troviamo scritto, ed è Gesù che parla: «Chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale, e chi avrà detto a suo fratello Raca sarà sottoposto al Sinedrio, e chi gli avrà detto pazzo sarà condannato alla genna del fuoco». Tuttavia, Dio definisce certe persone stolte perché le conosce. Troviamo nuovamente che lo stolto è una sorgente di turbamento. È colui che solleva le contese, le lamentele, che trova le cose che non vanno, è un eterno insoddisfatto. Possiamo citare a questo punto un altro proverbio moderno. Sì, riguardoso. Molte persone sanno come esprimere una lamentela, ma poche sanno pronunciare un complimento gentile. L'ape è raramente complimentata per il miele che produce, è criticata perché punge. Com'è vero questo? Il versetto 10 di Proverbi 18 è uno di quelli che molti sottolineano nella propria Bibbia. Leggiamolo. Il nome del Signore è una forte torre. Il giusto vi corre e vi trova un alto rifugio. Il nome del Signore, l'Eterno, è anche il nome del Signore Gesù Cristo. Egli è chiamato Gesù perché salva il suo popolo dai suoi peccati. Ed è chiamato Cristo perché è l'unto. È il Signore della nostra vita e della nostra salvezza. Il Signore è una forte torre. E tu, amica, amico, puoi rifugiarti in essa e essere completamente al sicuro? Forse mi chiedi cosa devi fare. Ebbene, una sola cosa, molto semplice e facile, cioè riconoscerti un peccatore perduto, pentirti, credere che il Signore Gesù è morto sulla croce per te. Se lo farai, sarai perdonato, sarai salvato per l'eternità. Non è forse una bella, bellissima opportunità? Perché non ne approfitti? Questa salvezza è a tua completa disposizione. Questo versetto è molto usato quando si parla di sicurezza e ci ricorda che nessuno può rapirci dalle sue mani. Che meravigliosa illustrazione questa. Tu sei in queste mani meravigliose. Anche nei versetti 11 e 12 si parla di sicurezza, ma in un altro senso. Leggiamo in Proverbi capitolo 18. I beni del ricco sono la sua roccaforte, sono come un'alta muraglia nella sua immaginazione. Prima della rovina il cuore dell'uomo si innalza, ma l'umiltà precede la gloria. Questi versetti ci dicono che ci sono differenze basilari tra Israele e la Chiesa che dobbiamo riconoscere. La ricchezza materiale era una delle promesse fatte da Dio al suo popolo Israele, ma egli non ha promesso questo a noi. Dio aveva promesso loro l'abbondanza e ha mantenuto la parola. Ha anche detto che avrebbe tolto loro la ricchezza come giudizio, e l'ha fatto. La Chiesa però non è una continuazione di Israele, anche se puoi fare un paragone, naturalmente ci sono delle somiglianze, ma i contrasti tuttavia sono più grandi. Alla Chiesa non sono state promesse benedizioni immateriali. Dio ci ha benedetti come credenti. In Efesini 1 al versetto 3 è scritto: di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Il figlio di Dio ha bisogno di essere fortificato, ha bisogno di entrare in una forte torre, ha bisogno di essere in una città forte, di avere delle alte mura attorno a sé. Di cosa si tratta? Beh, della conoscenza della parola di Dio. Dobbiamo riconoscere che viviamo in tempi difficili, che siamo provati. Oh, com'è importante conoscere la parola di Dio. Non c'è niente che possa essere un sostituto allo scavare nella parola di Dio. Vedi, amica, amico, impara a leggere la parola di Dio. Se non la capisci, leggila di nuovo. Se poi non la capisci alla terza volta, beh, allora c'è qualcosa che non va. Hai bisogno di andare dal Signore e dirgli che hai bisogno di Lui. Dico questo con cognizione di causa, perché Egli non ha mai piantato in asso chi voleva davvero comprendere la sua parola. Chi risponde prima di aver ascoltato mostra la sua follia e rimane confuso. Sapere aspettare, riflettere e poi parlare è la cosa più importante per mostrare la propria saggezza. Quanto spesso invece gli individui giudicano qualcun altro senza conoscere davvero la persona o la situazione nella quale si trova. È molto importante disporre di tutti i fatti prima di esprimere un'opinione. Nei versetti 14 e 15 di Proverbi capitolo 18 leggiamo: lo spirito dell'uomo lo sostiene quando egli è infermo, ma lo spirito abbattuto chi lo solleverà? Il cuore dell'uomo intelligente acquista la scienza e l'orecchio dei saggi la cerca. Sai, amica, amico, puoi romperti una gamba e guarire, ma se il tuo spirito è spezzato, sei completamente a pezzi. Solo Dio può incoraggiarti in una tale situazione. Ricorda che al tempo del governatorato di Neemia su Israele, e perfino dopo aver ricostruito le mura, il popolo non aveva ancora udito la parola di Dio. Quando la parola di Dio venne letta loro, quelle persone si resero conto di quanto fossero lontane da Lui e cominciarono a piangere. Neemia disse loro di non piangere, perché era il tempo di rallegrarsi. Egli disse: la gioia del Signore è la vostra forza. Neemia 8, versetto 10. È importante per noi renderci conto che la gioia del Signore è la nostra forza. Anche questo è un proverbio contemporaneo al quale tengo molto. La gioia è la bandiera che sventola nel cuore quando il maestro è in sede. Fa riferimento al fatto che la bandiera britannica sventola sul palazzo in cui risiede la regina e che è ammainata quando la regina esce per trasferirsi altrove. Se metterai il Signore Gesù Cristo al primo posto nella tua vita, se sarà Lui la tua priorità principale, allora non avrai lo spirito abbattuto di cui oggi si parla tanto spesso. Amica, amico, dai a Dio il primo posto, dagli la tua vita, il tuo tempo, i tuoi sforzi, i tuoi pensieri, la tua compagnia, il tuo denaro, e stai a vedere che cosa succede. Hai provato? Cosa aspetti? Allora il tuo cuore riceverà la saggezza che cerchi e troverai la vita. Spero che il proverbio del versetto 14 del capitolo 18 attirerà la tua attenzione. I regali che uno fa gli aprono la strada e gli danno accesso tra i grandi. Alcuni critici hanno paragonato questo con quello scritto al capitolo 25, al versetto 14. Nuvole e vento, ma senza pioggia. Ecco l'uomo che si vanta falsamente della sua generosità. E hanno evidenziato un'apparente contraddizione nella Bibbia. Tuttavia, se esaminiamo questo capitolo, scopriremo che si tratta di un contrasto e non di una contraddizione. La realtà ci mostra come molti utilizzano dei regali per accedere ad alte cariche, però se la loro generosità non è reale, ma falsa, ecco che non avranno alcun beneficio. Vediamo ora una serie finale di proverbi del capitolo 18 che riguardano le liti e la bocca, la lingua. Il primo a perorare la propria causa pare che abbia ragione, ma viene l'altra parte e lo mette alla prova. La sorte fa cessare le liti e decide fra i grandi. Un fratello offeso è più inespugnabile di una fortezza, e le liti tra fratelli sono come le sbarre di un castello. Con il frutto della sua bocca l'uomo sazia il corpo. Si sazia con il frutto delle sue labbra. Morte e vita sono in potere della lingua. Chi l'ama ne mangerà i frutti. Morte e vita, abbiamo letto, sono in potere della lingua. Pensa. La tua lingua può essere usata per portare ad altri il Vangelo e questo darà loro la vita, ma la lingua può essere usata anche per dire cose che allontanano da Dio le persone e questo ne fa uno strumento di morte. La piccola lingua è l'arma più potente del mondo. La Bibbia ha molto da dire sulla lingua e molto di questo lo troviamo nel libro dei Proverbi. Chi ha trovato moglie ha trovato un bene e ha ottenuto un favore dal Signore. Non è facile spiegare perché questi versetti si trovano fianco a fianco nella parola di Dio. Perché, dopo aver parlato della lingua e di ciò che può essere fatto di bene o di male, si parla di quanto sia buono avere una moglie. Ma lo Spirito di Dio li ha messi insieme. Chi ha trovato moglie ha trovato un bene e ha ottenuto un favore dal Signore. Voglio dire che ho sempre ringraziato il Signore per mia moglie. È meraviglioso avere una buona moglie e avere qualcuno che sia capace di stare con te, che ti ami, che ti capisca. Siamo così arrivati alla lettura dell'ultimo versetto di questo capitolo 18 dei Proverbi. Chi ha molti amici può esserne sopraffatto, ma c'è un amico che è più affezionato di un fratello. Riguardo a questo versetto, la traduzione inglese dice: un uomo che ha degli amici deve mostrarsi amichevole. Quindi, se vuoi avere degli amici, devi mostrarti amichevole. A proposito, sei un amico dei tuoi amici? C'è un amico che è più affezionato di un fratello. In mezzo a tanti amici, che a volte possono addirittura essere troppi, ce n'è uno speciale. Un fratello non lo scegli, un amico sì, per cui sai che se ti è affezionato lo è per scelta e non per dovere. Questo è il senso umano del proverbio, ma c'è un altro amico che ti ama più di un fratello, ti è più vicino di quanto possa esserlo un fratello. Sai chi è? È Gesù. Ed egli dice: voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Gesù è un amico che è più affezionato di un fratello, è il nostro Salvatore, ci ha amati fino a morire per noi, è colui che ha detto: io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Parole che puoi leggere in Matteo al capitolo 28, versetto 20. E ancora puoi trovare queste parole che andrò a leggere in Ebrei al capitolo 13, versetto 5. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Ci ha fatto anche questa promessa: quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Questa magnifica promessa è scritta in Giovanni al capitolo 14, versetto 3. Non c'è nulla che tu possa fare per migliorare questa relazione. Noi abbiamo un amico meraviglioso che è più affezionato di qualunque fratello. Egli ti chiama, ti offre la sua amicizia. Cosa risponderai? Ed eccoci giunti al 19° capitolo del nostro libro dei Proverbi, dal quale continueremo a considerare gli insegnamenti per il nostro cammino cristiano, secondo la volontà di Dio. Dal primo versetto leggiamo: meglio un povero che cammina nella sua integrità, che chi è perverso di labbra e anche stolto. Lo zelo senza conoscenza non è cosa buona. Chi cammina in fretta sbaglia strada. La stoltezza dell'uomo ne perverte la via, ma il suo cuore si irrita contro il Signore. Si nota un parallelismo antitetico attraverso tutti questi proverbi. Qui c'è un contrasto tra quelli che sono figli di Dio e quelli che non lo sono. Uno è sulla strada della verità, l'altro che percorre la strada dell'ostinazione e dell'ignoranza, Dio lo chiama stolto. Un proverbio moderno dice: dove l'ignoranza è beatitudine, è follia essere saggi. A volte le persone si vantano di essere ignoranti, ma lo fanno per falsa umiltà. non è cosa buona, ad esempio vantarsi di non conoscere bene la Bibbia. Sai, di queste cose non me ne intendo. Nemmeno se lo si dice per non sembrare dei saputelli con tutte le risposte, perché la volontà del Signore è che noi approfondiamo sempre più questa conoscenza. Qualcuno ha detto: nessun uomo è ignorante se conosce la Bibbia, e nessuno è davvero istruito se ignora i suoi insegnamenti. Anche se il mondo non accetta questo pensiero, credo che sia perfettamente vero. Certamente non si può essere un cristiano maturo e non conoscere la Bibbia. La conoscenza della parola di Dio dovrebbe essere una caratteristica del figlio di Dio. Le ricchezze procurano un gran numero di amici, ma il povero è abbandonato anche dal suo compagno. Questo è il versetto 4, ma vorrei leggere di seguito il versetto 6 e 7, sempre da Proverbi, capitolo 19, che dicono: «Molti corteggiano l'uomo generoso, tutti sono amici dell'uomo che offre regali, tutti i fratelli del povero lo odiano, quanto più gli amici suoi si allontaneranno da lui, egli li supplica con parole, ma già sono scomparsi». Spesso, cari amici, e ne dovete convenire, le persone ricche sembrano avere molti amici, finché nelle loro case il frigo è pieno, il bar ben rifornito, ci sono musica e intrattenimenti. È interessante notare che la parola del Signore esorta il figlio di Dio a considerare il povero. Ricorderai che Giacomo, in modo assai pratico, parla di un uomo che entra nella tua assemblea con un anello d'oro, vestito splendidamente, e vi entra pure un povero vestito malamente, e voi avete riguardo a quello che veste elegantemente, gli dite: tu siedi qui al posto d'onore, e al povero dite: tu statene là in piedi, o siedi in terra accanto al mio sgabello. Così dice Giacomo nella sua lettera al capitolo 2, nei versetti 2 e 3. La natura umana non è cambiata e non cambia attraverso i secoli. La nostra vecchia natura si rivela sempre, ci accusa. La nostra tendenza è quella di fare preferenze tra ricco e povero, e a preferire il ricco, naturalmente. E nel versetto 4 Dio lo evidenzia, non è forse vero? Il povero è abbandonato anche dal suo compagno. Molti corteggiano l'uomo generoso per beneficiare ovviamente dei suoi favori, delle sue grazie, e spesso anche per approfittarsene. Il versetto successivo ci dice: tutti sono amici dell'uomo che offre regali. Questo è certamente vero. Un uomo avrà amici in abbondanza finché sarà in grado di fare dei regali. Se questo è per te una realtà nella vita di oggi, se sei scartato o se ti senti tale, sappi che questo non vale per Dio, che ti sta cercando te per elevarti al diritto di diventare un suo figlio salvato per la sua grazia in Cristo Gesù. Non è forse una bella opportunità per te che ci stai ascoltando? Perché non ne approfitti? Non dovrai supplicarlo, come è detto nel versetto 7. Il povero supplica, ma gli amici sono scomparsi. Tu non dovrai supplicarlo, lui è lì che ti sta aspettando. Non fugge lontano. C'è anche una promessa per chi non è povero, ma si cura di loro. Ma di questo ce ne occuperemo domani, quando avremo l'opportunità di risentirci. Quindi appuntamento a domani. Ciao.